Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti, benvenuto Giuliano Zanchi, che oggi è qui con noi per presentare il suo ultimo libro, Farsi un'immagine, storia cristiana e cultura visuale, edito da Querignana Inoltre. È un libro di 256 pagine e che è anche illustrato, un libro molto denso, anche con tanta bibliografia, insomma è un saggio di carattere antropologico su cosa sono e cosa fanno, anche soprattutto le immagini nella nostra società, non solo quella di oggi, ma questo è un libro storico, un saggio diciamo anche storico, com'è che le immagini si sono formate e soprattutto come sono state percepite e utilizzate. Tra l'altro Giuliano Zanchi, cioè, non è nuovo a questi argomenti perché ha pubblicato tantissimi altri libri, sempre nel rapporto tra spiritualità, immagine, parola, insomma, ne diciamo qualcuno, lo spirito delle cose, luoghi della liturgia nel 2003, la forma della Chiesa oppure sul futuro del cristianesimo, i giorni del nemico, la bellezza complice, Cosmesi come forma del mondo, insomma, e tanti altri. Lui è un sacerdote a Bergamo, infatti io lo conosco da tanti anni, perché avendo lavorato alla Camec di Bergamo ci conosciamo da tanti altri. Tra l'altro è un collega, nel senso che lui è stato direttore del Museo Diocesano di Bergamo, Adriano Bernareggi, e oggi è direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi, di cui il Museo Diocesano insomma, fa parte. Giusto? E poi è membro del comitato di redazione della rivista Arte Cristiana, insomma, e tante altre cose. Insomma, poi ha aperto da tanti anni, una ventina almeno, se non mi ricordo, questo spazio San Lupo, che è una piccola chiesa incassata tra le mura dei palazzi di Bergamo, tra l'altro vicino alla Gamec, per cui cura tutta una serie di mostre di artisti contemporanei. Ricordiamo la mostra di Gunellis, la mostra Castella, insomma, di Marilla Bettineschi, insomma, tanti altri. Quindi è diciamo, un autore, una persona molto interessata all'arte contemporanea e ai rapporti tra l'arte contemporanea, la Chiesa, la spiritualità, che come sappiamo è anche un nodo, no, circa 200 anni di un rapporto che bisogna sbrogliare, che sembra che si stia avviando, insomma, anche col padiglione Vaticano, per esempio, no? Insomma, è un po' ben quadrato il libro, poi dopo parlandone verranno fuori insomma, molte problematiche. Intanto la domanda, che è sempre la prima domanda che faccio a tutti, cioè, come che nasce questo libro, come nasce l'idea di questo libro, è nata anche per un corso, no? Perché tu insegni alla Cattolica di Milano, no? L'Università Cattolica di Milano.
Sì, intanto Giacinto, grazie anche della presentazione molto gentile. Le domande elementari sono sempre anche le più utili perché aiutano a entrare nel modo migliore anche dentro a un lavoro come questo che appunto nasce in realtà come corso destinato agli studenti della Cattolica che, essendo la Cattolica, hanno dentro il piano di studi anche dei corsi di teologia e quindi immaginando come poter, diciamo, intrecciare i temi della teologia agli studenti di lettere e filosofia, seguendo un po' anche i miei interessi, ho pensato di offrire loro un corso che riguardasse, diciamo, la questione delle immagini, che, diciamo, per noi oggi significa, come dire, interrogarsi su uno dei fenomeni centrali della nostra vita collettiva. Cioè, oggi appunto noi non sapremmo vivere senza immagini, noi viviamo circondati da una tappezzeria iconica che è a dir poco sovrastante, e per capire appunto le questioni poste anche da questa nostra situazione, mi sembrava utile e anche interessante riportare la loro attenzione a una stagione storica e ai relativi dibattiti che sono stati dibattiti tipicamente cristiani e tipicamente, diciamo, tardo-antichi, che appunto hanno riguardato la disputa delle immagini, cioè il non essere così ovvio, così ovvia la funzione delle immagini dentro la società e anche dentro, diciamo, le dinamiche della religione. Perché appunto queste tematiche anche un po' sofisticate, proprio letteralmente bizantine,
Beh, ci sono stati dei concili
sì,
proprio
ecco, esatto,
specifici, no?
sono anche complicate, astruse e erano rimaste, diciamo, un po' nell'oblio per tanto tempo, cioè la storia dell'arte, il manuale classico della storia dell'arte, se fa riferimento a questo aspetto, è un riferimento molto lontano. Invece io constatavo il fatto che negli ultimi 30 anni invece ci fossero degli autori molto importanti come Georges de Dubermann, come Hans Belting, come Régis Debray, insomma come tanti altri dei grandi quei grandi storici dell'arte che hanno virato la loro attenzione sull'aspetto della cultura visuale, che per spiegare appunto questo nuovo fenomeno totalizzante, no, dell'immagine postmoderna, hanno cominciato a ripescare e a far rinascere un interesse per quella stagione antica e per la disputa cristiana e bizantina delle immagini. E così è nato un po' il libro, ecco.
Sì, che poi appunto questa discussione, appunto che la cultura, la civiltà cattolica, cristiana, diciamo, prima e poi dopo si è divisa in ortodossi, cattolici, insomma, poi protestanti, ma tutte queste forme di religione, diciamo, del ceppo del cristianesimo, hanno avuto ognuno di loro dei momenti di dibattito sull'immagine, anche la riforma, insomma, uno dei temi centrali era sull'immagine, lo stesso Concilio di Trento, è cosa di cui tu parli. Infatti, nel libro sono stati anche momenti di grande discussione sul dibattito dell'immagine. Però tu nel libro, anche prima di entrare, diciamo, all'interno della civiltà cristiana, cioè spieghi, come giustamente è, che in realtà questo dibattito nasce anche su un pregresso della cultura pagana, in cui le immagini, poi le immagini intendiamo, diciamo, le forme, sia immagini come dipinte, disegnate, ma
Certo.
anche quelle tridimensionali come le statue, anzi, allora le statue ancora di più delle immagini bidimensionali. Quindi anche nel mondo pagano precedente, diciamo, questo materiale iconografico veniva appunto utilizzato, ma diciamo, nella modalità dell'idolo, e quindi c'era anche questo problema, no? Di cui tu parli nel libro, insomma, era non solo è un problema su cui si innesta l'iconoclastia, ma che però, cioè, nasce anche su Platone, insomma. Il rifiuto di Platone delle immagini, nel mondo greco c'era già un dibattito aperto in questo senso, e tu lo ritiri tutto fuori, fai viaggiare, diciamo, la teologia cristiana, il dibattito cristiano con tutta la filosofia, quindi soprattutto a partire dal mondo greco e poi venendo avanti, no?
Sì, in effetti è proprio così, cioè tutta questa avventura cristiana, compresi i dibattiti, le incertezze, le esitazioni, gli scontri, non sarebbero pensabili senza, diciamo, il radicamento anche abbastanza profondo, l'innesto molto deciso, insomma, di questo nuovo movimento che è il cristianesimo, dentro ovviamente tutto il retroterra di una cultura che esisteva già, la cultura, sì, i cristiani la chiamano pagana, ma è la cultura ellenistica, diciamo, è potremmo anche dire la prima cultura globalizzata della storia, e che è una cultura molto estetizzata e molto iconizzata, e dove già esiste, diciamo, una dimensione religiosa che fa copiosamente uso appunto di immagini che, come dici tu, sono non sono soltanto, diciamo, la figura bidimensionale, anche la statua, il simulacro, sono gli ixoana, per usare il termine greco che indicava appunto queste statue, che non erano semplicemente rappresentazione di qualche personaggio mitologico, erano oggetti di culto, e quindi la questione poi sta proprio qui, cioè questa eredità antica di cui il dalla quale il cristianesimo non può ovviamente stare fuori, che il cristianesimo assimila per anche dare una forma alla propria estetica e ai propri oggetti, però porta con sé anche gli interrogativi e, diciamo, appunto le questioni che si manifestano come dei dibattiti anche molto tesi. E la questione delle immagini non era tanto se l'immagine è troppo debole per essere in grado di produrre una autentica rappresentazione artistica di Dio. Cioè non è semplicemente questo, cioè non è semplicemente il fatto di dire l'immagine artistica è una cosa troppo frivola, troppo debole, non è capace appunto di rappresentare ciò che è irrappresentabile e quindi la trascendenza di Dio non era tanto questo, non era per la debolezza dell'immagine che i cristiani si misero a discutere tra di loro in modo anche molto vigoroso. Al contrario, è proprio per il potere che ha un'immagine, perché l'immagine ha sempre il potere, diciamo così, di esaurire in se stessa la forza di ciò che essa rappresenta. E quindi è per questo che i cristiani dicevano: le statue di Atena, di Apollo, di Giove, come tutti i simulacri religiosi antichi, sono degli idoli perché appunto questi oggetti attirano direttamente su se stessi quel culto, quell'adorazione, quel rispetto che invece dovrebbe andare esclusivamente al divino. Ecco. E quindi è per la potenza dell'immagine che la questione, perché le immagini hanno un potere. Ecco. Le
Sì,
immagini hanno un
infatti.
potere. E difatti è quello che torna ad essere anche un tema contemporaneo, no? Cioè i limiti di un potere che le immagini mostrano di avere, cioè sostituirsi alla realtà.
Sì, infatti su questa cosa del contemporaneo tu ti confronti, utilizzi, come hai detto prima, tutta una serie di autori che hai citato e anche appunto altri come Baudrillard, che proprio poi sui simulacri ha scritto proprio dei libri specifici anche sul loro potere. Cioè, la questione, come dice, è quella dell'immagine che non solo rappresenta, ma si sostituisce alla realtà o la produce addirittura. Quindi questo rischio è questo. Ma l'altro tema che tu affronti sempre in questo, perché il nodo centrale di questo libro è appunto le immagini cosa fanno essenzialmente, no? E cosa fanno e come noi le utilizziamo. Con tutto questo dibattito si sviluppa a partire, come tu hai appena accennato, sull'idea della crocifissione, cioè è possibile rappresentare la croce con il corpo di Cristo sopra oppure senza il corpo di Cristo? Cioè, c'erano due scuole di pensiero su questo, no? Che è veramente, per esempio, gli artisti che sembra che non sono attenti a queste cose, ma in realtà sono molto attenti. Ci sono molti artisti che proprio dicono: senza la crocifissione, praticamente non ci sarebbe stata l'arte occidentale, insomma, quella che diciamo che la Cimabue, Giotto, infatti, se noi prendiamo la crocifissione Cimabue e quella di Giotto, vediamo subito che c'è una differenza tra l'impianto bizantino del primo e l'impianto, diciamo, realista o comunque verso il realismo di oggi, di Giotto.
Sì, allora distinguerei la questione della raffigurazione del crocifisso è tipicamente occidentale, anche se, come dire, ha delle germinazioni bizantine, ma sono proprio molto tarde, post-Nicea e diciamo dell'undicesimo-dodicesimo secolo, e la raffigurazione, diciamo, del crocifisso nella sua forma appunto realistica e anche cruenta è impensabile prima della fine del XII secolo e all'inizio del XIII, cioè è impensabile senza il movimento francescano. cioè senza San Francesco e questa, diciamo, riconduzione anche dell'esperienza cristiana alla concretezza della storia del Cristo e quindi appunto della sua umanità, quindi della fisicità, quindi del sangue, del corpo, del cadavere, che finalmente, diciamo, entra nel repertorio di quella che è la storia dell'arte. Nei primi 10 secoli invece la questione non è tanto quella della legittimità, dell'opportunità, della raffigurazione del crocifisso, quanto di quel tipo di immagini che rappresentano il volto dei divini, perché l'immagine che nasce, diciamo così, attorno al IV secolo, che cresce per importanza, che diventa oggetto di culto e che poi scatena tutte le discussioni, non è tanto quella del crocifisso che ancora non esiste, ma è quella appunto del volto dei divini, in particolare il volto di Cristo, c'è appunto il ritratto a mezzo busto, quindi il ritratto frontale, bidimensionale, stilizzato, un po' così astratto, che è, diciamo, una figura tratta dal Cristo di cui si parla nell'Apocalisse, che quindi diventa un po' la matrice di questa rappresentazione, sono quelle figure che noi poi ci siamo abituati a chiamare icone, ma noi le chiamiamo icone. Erano appunto i volti dei divini che, diciamo, erano la tipica immagine sacra cristiana che si contrapponeva all'immagine sacra di tradizione pagana per il fatto di non essere una statua, come dicevi tu all'inizio, no? Cioè, questa era la distinzione. Bisognava distinguersi e distinguere bene il simulacro pagano, l'idolo ha la forma della statua, l'immagine cristiana invece la forma del volto, la forma del volto. E difatti la scultura nell'arte cristiana per molti secoli la troviamo abbastanza bandita, cioè non esiste. La ritrovi sostanzialmente dall'11o-12 secolo in avanti e in Occidente, ma perché appunto la scultura portava con sé l'idea dell'idolo che era inaccettabile per i cristiani. E quindi attorno a questa nuova immagine che è il volto di Cristo, poi di Maria e dei Santi, che non si limita e non vuole essere una rappresentazione, un ritratto, ma il riferimento e l'oggetto di un vero culto, cioè queste immagini, fanno problema perché diventano simili a dei sacramenti e quindi su questo appunto si discute, si litiga, non tanto se sia possibile raffigurare il vero volto di Cristo che non è l'ambizione di nessuno. L'icona non è un ritratto e non ha delle ambizioni mimetiche rispetto alla figura storica di Cristo, è appunto una specie di evocazione e di analogia, un po' come è un'immagine tipologica, un po' come il nostro Modigliani nel Novecento, che fa quei
Però
ritratti che non sono somiglianti, ma trasmettono, diciamo, la forza, personale del raffigurato. E quindi è su questo che si discuteva.
poi per i bizantini il termine icona ha più significato di libro che di immagine, c'è anche questo aspetto. Perché appunto il libro, e poi arriviamo anche alla questione del sacramento, che è la parte centrale su cui tu cuci tutto il discorso, diciamo, dell'antichità, poi verso la contemporaneità, anche proprio per diciamo, per la qualità performativa, insomma, che ha il sacramento, no?
Esatto.
Che è un tipo di azione, cioè non è solo un'immagine, ma è un'azione, una performance, insomma, così. Tu hai parlato appunto prima di San Francesco, tra l'altro San Francesco si può anche considerare il primo a, diciamo, a utilizzare un'idea di performance come opera d'arte quando inventa il presepe, no? Perché prima di San Francesco non c'era il presepe, cioè solo lui lo inventa, il presepe vivente, lo mette in scena, lo performa in qualche modo, quindi è al centro, diciamo, della. Però una cosa che mi ha sempre colpito è che, per esempio, senza ovviamente fare un discorso di qualità, perché ognuno ha, diciamo, le proprie qualità, mentre la cultura bizantina è un tipo di cultura in cui l'arte, inteso come la intendiamo noi, non c'è essenzialmente, perché per loro, diciamo, il volto di Cristo, la Madonna, insomma, le icone, non sono opere d'arte come le intendiamo noi, sono appunto degli oggetti sacri. Mentre nella tradizione, diciamo, occidentale, soprattutto quella a partire da, diciamo, dalla Chiesa di Roma, insomma, c'è un'idea proprio dell'arte, cioè nel senso, perché cioè, quando un vescovo, un prete, un papa, eccetera, commissionano una crocifissione, lo commissionano a Cimabue, lo commissionano a Giotto, vogliono la crocifissione dipinta da quell'artista o da quell'altro artista. Mentre per la cultura bizantina l'artista non c'è, non esiste, perché l'opera, diciamo, è fatta dalle mani di Dio o dai santi padri della Chiesa. Cioè, quello che lo esegue, non viene considerato come artista, l'opera non viene considerata come un'opera dell'artista X, diciamo, di Rubliev, per parlare di quello più famoso. Infatti noi conosciamo pochissimi, diciamo, artista o esecutore delle icone bizantine, perché per loro non era importante. E quindi, come tu dicevi prima, che l'arte nasce in Occidente, l'arte, diciamo, che si sviluppa dalla cristianità, è fondamentale, è molto vero, no?
È così, sono proprio due mondi completamente diversi, anche se ovviamente hanno le loro intersezioni e le loro continuità, ma rappresentano anche due paradigmi profondamente diversi. Quello bizantino antico è sostanzialmente il prolungamento del mondo platonico, che poi diciamo si trasforma nel neoplatonismo che ha dominato la nostra epoca, tutto il nostro Medioevo, ma che relegava appunto il
Ah, senti, scusa,
compito.
posso dire una cosa?
Sì,
Questo
certo.
libro è anche molto interessante per questo, perché la maggior parte delle persone pensa che il neoplatonismo sia una cosa rinascimentale, no? L'Orto Medicio, con la cerchia neoplatonica, Marsilio Ficino, Michelangelo e compagnia bella. In realtà tu nel libro spieghi argomenti, insomma, dedichi molta parte appunto a questa cosa che stai dicendo, invece a questo ritorno del neoplatonismo 1 o 2 secoli prima, insomma, di quello dei medici a Firenze, dell'Orto Medicea.
Sì, il neoplatonismo nasce da Plotino nel secondo secolo d.C. e ha tutta una scuola anche che viene raccolta dal cristianesimo attraverso un autore che è lo pseudo Dionigi Areopagita, senza del quale non si spiegherebbe il Medioevo, cioè la sensibilità proprio che sta, il modo di stare nella realtà, che è quella dell'uomo medievale, dove tutto è un simbolo, cioè dove la realtà del mondo è simbolo del soprannaturale. Allora, stavo dicendo che in questo mondo antico bizantino, appunto, il lavoro di quello che non si può nemmeno chiamare artista, ma semplicemente artigiano, artefice, è appunto un lavoro sostanzialmente subordinato, è un mestiere come potrebbe essere quello dell'elettricista, dell'idraulico, è una tecnè, come si dice in termini, no? Cioè la capacità di applicare delle regole per ottenere dei risultati. I protagonisti veri delle esperienze estetiche sono appunto i committenti, che sono committenti ecclesiastici, e lì non c'è interesse a che queste immagini siano qualitativamente belle dal punto di vista del criterio artistico, perché non c'è nemmeno ancora l'idea. Qui io cito nel libro un saggio molto, che secondo me è molto ispiratore, di Tatarkiewicz, che scrive Storia di sei idee, perché fa capire molto bene come tutte queste categorie che noi prendiamo come caratteristiche eterne e immutabili hanno invece una storia, compreso il termine arte, che invece nasce in Occidente e nasce sostanzialmente a partire dal XIV secolo. Allora si può parlare dell'arte come la intendiamo noi, come disciplina autonoma che ha le sue regole e che vede nell'artista, diciamo, la dignità di una figura che è per importanza vicina al poeta, al letterato, persino all'esegeta, persino no, al sacerdote, al predicatore, e fa tutto questo attraverso gli strumenti dell'arte. Però questo appunto è un altro mondo che può nascere soltanto perché nel frattempo in Occidente ci sono dei cambiamenti anche molto profondi di cultura, di rapporto con la realtà, appunto, non c'è più questo neoplatonismo che sacralizza la totalità del mondo, dell'universo. In Occidente, anche grazie alla teologia e all'aristotelismo, si comincia invece a guardare al mondo, alla realtà, alla natura. È l'alba della scienza, diciamo così. Ed è anche questo che porta, diciamo così, l'arte ad essere rappresentazione realistica del mondo. E quindi no, si parte dal luogo comune, si parte da Giotto, dove appunto lì si vede la trasformazione, no, dal mondo bizantino, coi cieli dorati, a quello giottesco, dove il cielo è il cielo blu, con le nuvole, con la gravità, con gli alberi, con le
No,
montagne.
ma infatti,
Sono due mondi diversi, ecco.
mi sembra per rimanere anche la crocifissione. Se noi vediamo il crocifisso di Cimabue, che ha appunto ancora l'impianto bizantino, la persona di Cristo è tutto esile, bello tirato. Invece quello di Giotto, cioè il corpo, come dici tu, entra con la gravità e flette, e poi c'è la pancia gonfia, perché proprio. Perché c'è il corpo che schiaccia e spinge avanti la
Esatto,
pancia, insomma, anche il colore
esatto.
cadaverico, vabbè, tutto
Fa
questo.
faccio anch'io sempre l'esempio di queste due immagini, di queste due opere, perché sono realmente paradigmatiche di questo passaggio che poi un pittore che scrive un trattato di pittura proprio nel 1400, esatto, che è Cennino Cennini, a cui risale la famosa espressione che Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino. Ecco, questo cambiare della pittura dal greco al latino è proprio questo che tu stavi adesso
Sì, quello che Giotto
esemplificando.
faceva in letteratura, poi è quello che Dante faceva contemporaneamente in letteratura. Ma infatti, per esempio, questo si vede bene anche negli Uffizi, cioè loro non hanno potuto mettere i crocifissi, perché i crocifissi sono nelle chiese, Santa Croce, Santa Maria Novella, se no avrebbero messo quelle lì. Invece ci sono le maestà, le Madonne. Sono proprio lo stesso discorso, sono le Madonne bizantine di Cimabue e Simone Martini, e poi al centro c'è la Madonna di Giotto, che c'è questo vestito, quasi un velo, si vede il seno, c'è un realismo veramente molto, molto accentuato, insomma, eccetera. Però per ritornare adesso, perché poi appunto i libri servono anche a questo, ti danno delle informazioni. E poi ti fanno andare a trovare anche delle altre cose. Su questo rapporto, insomma, della parola e dell'immagine, appunto, che è fondamentale. Come tu racconti nel libro, le scrivi, cioè c'era questo rapporto di non utilizzare l'immagine, perché comunque la cristianità, che si impianta sulla Bibbia, l'Antico Testamento, poi il Nuovo Testamento, in realtà è una religione di parola, e che quindi la parola è la cosa importante. Quindi la lotta, diciamo, tra virgolette, che c'era, non era solo tra quelle che volevano l'immagine e quelle che non volevano l'immagine, ma quelle che volevano la scrittura e quelle invece che volevano, appunto, che volevano l'immagine, che poi era una cosa che anche era tra virgolette, nel mondo laico, perché da quei tempi l'orizzonte del mondo era un orizzonte tutto immerso nella religione, però, diciamo, la contrapposizione tra arti liberali e arti meccaniche. Cioè, i pittori erano considerati inferiori, gli scultori inferiori, insomma, appunto perché artigiani, come dici tu, la tecnè, invece quelli che utilizzavano la parola, i poeti, gli scrittori, la grammatica, la matematica, invece erano considerate l'arte liberale, che era un'arte più, una cultura più elevata. Quindi c'è anche una. Ma entriamo proprio nel libro, insomma, perché tu, il libro viene percorso tra questo rapporto di iconoclasti, iconofili, quindi quelli che rifiutano l'immagine e quelli che invece le amano, le accettano, le utilizzano, e poi il sacramento, no? Perché il sacramento, perché dovresti spiegare bene questo, insomma, nel libro è spiegato molto bene, però in questa intervista. Per sacramento ovviamente si intende, perché anche il battesimo è un sacramento, no? Però il sacramento si intende, come tu spieghi nel libro, il sacramento principe, diciamo, della Chiesa della Chiesa cristiana, che è l'Eucaristia, no? Quindi allora puoi raccordare questa cosa, puoi raccontarla, insomma.
Sì, intanto hai perfettamente ragione sulla premessa a questa domanda, che uno dei conflitti è quello immagine-parola, giustamente, no? E l'altro è questo, che forse è quello più, diciamo, più acuto, perché il conflitto immagine-parola ha sempre trovato anche dei modi, diciamo, per risolversi. Gregorio Magno, che dice in fondo l'immagine è un po' come la parola per quelli che non sanno leggere e scrivere, poi i libri carolini mettono un po' a posto le gerarchie, ma in fondo tengono vicina, no, l'immagine e la parola come due cose che in qualche modo appartengono ad uno stesso insieme. E tu hai detto bene, icona in fondo per il cristianesimo antico ha un rapporto anche molto stretto con il libro, tant'è che si dice scrivere un'icona e non dipingere un'icona, no?
Infatti,
Ecco.
infatti.
Esatto. E l'altro rapporto più complesso invece, che è quello anche di cui si parla sempre di meno, perché appunto è quello più sofisticato, è quello del fatto che portata a un livello simbolico così alto, no? L'immagine, l'icona, che diventa allora, diciamo, quasi il tramite di un contatto quasi reale, diretto, con la presenza del divino, significa che ha delle prerogative, le vengono assegnate delle prerogative che sono molto vicine proprio a quello che per sé fa il sacramento, cioè quello di prolungare nella storia gli effetti, l'efficacia della presenza reale di Cristo, che appunto è vivo, presente, quindi com'è che la sua presenza si prolunga nella storia, produce la sua efficacia anche, diciamo, nel mondo, nel presente. Per i cristiani è sicuramente il sacramento, per molti cristiani lo è anche l'immagine in un certo senso. La domanda è fino a che punto, no? Cioè, fino a che punto l'immagine può avere qualche cosa del sacramento senza però diventare un idolo, perché si diventa esattamente come il sacramento, dove si dice che nel segno dell'Eucarestia c'è la presenza del corpo di Cristo. Se si dovesse dire la stessa cosa dell'immagine, vorrebbe dire: beh, io allora venero, adoro, vedo, appunto, adoro il pezzo di legno dipinto. Ma questo appunto non significherebbe dire l'immagine allora è un idolo. E allora, questa è un'altra di quelle tensioni che richiedono dei grandi sforzi teologici, dove allora si dice sì, ha questo grande potere simbolico come il sacramento, ma non proprio così. Ci sono delle limitazioni che fanno in modo che non venga passata la linea, appunto, di queste prerogative eccessive che farebbero diventare l'immagine un idolo. Allora, per esempio, una di queste limitazioni è la famosa distinzione che i bizantini fanno con grande precisione fra proskynesis e la treia, cioè la proskynesis è la venerazione che può essere riferita appunto all'immagine, la latreia è l'adorazione che invece non può essere attribuita all'immagine, ma è solo del sacramento. E poi invece appunto io nel libro racconto che per molti secoli si resta in questo equilibrio dove si accetta che l'immagine e il sacramento abbiano in qualche modo delle analogie, pur nella differenza. Poi viene il momento che, per delle ragioni anche storiche, teologiche, le due strade si separano e allora bisogna effettivamente distinguere tra immagine e sacramento, e si dice al sacramento diamo la prerogativa di essere, diciamo, simbolo reale della presenza, e invece all'immagine dobbiamo riservare semplicemente la capacità della rappresentazione. E questo è una specie di una spartizione delle prerogative che è tipicamente occidentale e che fa in modo che si separino anche le strade, no? Il sacramento da una parte e l'immagine dall'altra, che è liberata da questo grande potere simbolico, però si diventa più libera per la creatività espressiva e narrativa, che è tipica appunto dell'arte occidentale, e di quello che poi sarà per noi la storia dell'arte.
Sì, io poi, per esempio, senza voler sembrare, faccio sempre un esempio per spiegarlo alle persone che non amano l'arte contemporanea, ma in fondo quando Duchamp prende un oggetto e dice questo non è questo oggetto ma è un'opera d'arte, cioè è un po', nasce sulla tradizione, magari anche inconsapevole, del sacramento in cui nella messa si dice quello è un pezzo di farina, però il credente lo vede come il vero corpo di Cristo, insomma. Quindi
Vabbè,
in realtà
su questo
ha
ci
molto
sono.
a che fare l'arte contemporanea con la religione.
Su questo io scrivo anche in questo libro, ma anche altrove,
Sì.
che se esiste un ambito culturale anche nella nostra contemporaneità che ha tenuto vivo questo tratto intanto rituale dell'esperienza, ma anche appunto, come dici tu, sacramentale dell'esperienza, perché sacramento è certo una parola cristiana, ma si riferisce anche a una forma simbolica e antropologica generale, no? Se c'è un ambito dove questo sopravvive è l'arte contemporanea, appunto come dici tu nella performance, ma in alcuni casi anche in modo molto chiaro e molto scoperto. C'è un'opera di González Torres dove l'artista mette in un angolo del museo un mucchio di cioccolatini che sono il peso corrispettivo del suo compagno morto di AIDS e invita lo spettatore, in ricordo di questa presenza, a prendere il cioccolatino e a mangiarlo. Se non è sacramento eucaristico laico questo qui, e questo appunto dimostra, diciamo, che l'arte contemporanea eredita molto di questo orizzonte performativo che è stato del sacramento.
Infatti, ecco, poi chiudiamo con questa domanda qua, che poi è la parte finale del libro, insomma, se non ho frainteso, no? Cioè, a me pare che nella parte finale del libro, tra le altre cose che tu sostieni, cioè parli del digitale, insomma, che ovviamente è questa pervasività, insomma, di questa nuova condizione in cui viviamo, appunto che una nuova condizione che ci stiamo ancora dibattendo se è positiva o negativa, cosa ci facciamo, cosa ci sta facendo, insomma, eccetera. Tu mi pare che invece prendi una posizione a favore e dici addirittura, ma veramente l'utilizzo diciamo, del digitale per quanto riguarda insomma, l'ambito liturgico, religioso, eccetera, sperimentato anche durante la pandemia, ha fatto vedere un accrescimento di interesse verso la religione, quindi e le sue forme rituali. Ho capito bene o ho frainteso?
Non del tutto, cioè io ho cercato, a me non piace mai dire questa cosa è positiva, questa cosa è negativa. Ho cercato di far vedere nel libro che appunto quelle antiche discussioni che non hanno mai avuto una fine in realtà, cioè non è che diciamo quel dibattito era chiaro, limpido, c'erano i buoni e i cattivi, qualcuno aveva ragione, qualcuno aveva torto. È chiaramente sempre un modo di discernere il potere di alcune dimensioni simboliche che per loro natura sfuggono alla catalogazione. Era così per l'icona antica, mi sembra che stia diventando così per la nostra esperienza dell'immagine, no? Che questa immagine digitale che ha delle analogie con l'immagine appunto sacra antica. L'analogia sta nel fatto che l'immagine digitale ancora una volta si presenta come un tipo di esperienza che vuole essere essa stessa la realtà. No, noi stiamo producendo esperienze estetiche guidata dallo strumento dell'immagine digitale, dove l'immagine non è che rappresenta il mondo, rappresenta qualcosa, è proprio ciò di cui tu fai esperienza, quindi è più realtà, è proprio un altro modo di costruire realtà. E da questo, da un lato, non possiamo uscire, perché ora è il nostro. D'altro lato, ci dobbiamo chiedere, ma allora questo tipo di immagini è un po' un idolo? appunto, no? Ci proietta in una realtà finta, falsa oppure artificiale. E io dico, a fronte di tutto questo, l'arte di oggi, l'arte contemporanea, per esempio, è il luogo dove si fa un po' il lavoro degli iconoclasti, che non erano brutti, sporchi e cattivi, erano quelli che si facevano un po' di dubbi, no? Sulla forza, sull'eccessiva forza e sull'eccessiva prepotenza di queste immagini che diventavano degli idoli. Questo lavoro oggi lo fa l'arte contemporanea, che usa ovviamente tutti i modi, tutte le tecniche, però anche l'arte contemporanea, come dicevo prima, eredita elementi che sono tipici del sacramento e del rito, però lo fa attraverso la sensibilità, non attraverso appunto no, l'artificialità del mondo digitale che fa tendenzialmente senza il corpo, senza la materia, senza. Invece l'arte contemporanea lo fa sensibilmente, cioè, e infatti la grandezza, secondo me, dell'arte contemporanea è proprio questo, no? Cioè di tenerti legato alla realtà così come essa è, spiacevole o piacevole che sia. E allora io voglio farti pensare e voglio tenerti ancorato alla realtà. Se per farlo devo darti un pugno nello stomaco, ti do anche un pugno nello stomaco. Sono due risposte diverse a un identico problema.
Sì, come diceva il Papa, se tu a mia mamma gli dici puta, io ti do un pugno
Sì.
in faccia.
Sì, ok, sì.
Allora, grazie per questa bella chiacchierata,
Grazie
Giuliano.
a te, Giacinto.
Farsi un'immagine, il libro di Giuliano Zanghi, appena uscito, insomma, da qualche mese, Storia cristiana e cultura visuale, un libro, come avete potuto sentire da quando ci ha raccontato, veramente molto interessante, ma anche molto necessario per capire chi siamo e dove stiamo, insomma, oggi. È pubblicata da Quirinale inoltre, quindi la trasmissione è finita, andate a leggere fuori, farsi un'immagine.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.